alle delibere all'ordine del giorno. La prima è il conferimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto. La parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Allora, il 2021 sono 100 anni che è stata istituita proprio il 4 novembre la ricorrenza del milite ignoto. Allora, il governo italiano ha chiesto a tutti gli 8.300 comuni italiani di dare la cittadinanza onoraria appunto al milite ignoto. E questo con lo scopo di ricordare la tragedia della Prima Guerra Mondiale e che sia un elemento di discussione, di riflessione su quella che è stata la nostra storia funestata da questo evento luttuoso, i 600.000 morti caduti al fronte, eccetera. Allora, poi non tanto tempo fa la prefettura mi ha contattato chiedendo se avevamo intenzione, non è una cosa obbligatoria, se avevamo intenzione o no di fare, visto che molti comuni l'avevano già fatto. La delibera è una delibera standard che viene approvata in tutti i comuni d'Italia, che non so chi l'abbia preparata, eccetera. E quindi niente, siete invitati, io la do per letta, a votare a favore di questa cosa. Dopodiché il 4 novembre, che è giovedì prossimo, al Milanollo ci sarà una serata dedicata a questo, cioè ci sarà la banda cittadina che suonerà brani musicali riferiti appunto alla Prima Guerra Mondiale, ci saranno i ragazzi delle scuole della Rimondieula che leggeranno dei brani, delle poesie, eccetera. Ci sarò io che racconterò la storia brevemente, ovviamente, del milite ignoto, perché non tutti la conoscono, insomma, questa vicenda, come venne scelto il cadavere, perché, insomma, tutta questa storia qua, così. E questa cosa è stata concordata con le associazioni d'arma. Ci siamo trovati, come tutti gli anni, in prossimità del 4 novembre per organizzare, appunto, le manifestazioni, e si è stati d'accordo a fare questo. Quindi tutti i consiglieri e tutti gli assessori sono invitati al Milanollo a partecipare a questa cosa. Verrà poi conferita una pergamena alle associazioni d'arma, e questa pergamena, se deciso, verrà poi collocata da qualche parte qui nel comune, e a ritirarla sarà la rappresentante del Nastro Azzurro, che raccoglie un po' tutte le armi, perché ricorda tutti i caduti, eccetera eccetera. Questo è quanto, quindi io vi chiederei appunto di votare a favore di questa delibera, anche perché è un'occasione per appunto ricordare queste tragedie, per fare una riflessione appunto sulla nostra storia, che è stata purtroppo, ha avuto questo evento luttuoso della Prima Guerra Mondiale, con la speranza che non ne capitino più.
Prego, consigliere Uccelli.
Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per l'invito. Volevo sottolineare una parte positiva di questa vicenda del milite ignoto, che mi ha particolarmente colpito, perché nei giorni della tumulazione del milite ignoto fu uno dei pochi momenti in cui l'Italia si ritrovò davvero tutta unita. Perché siamo abituati che gli italiani sono guelfi ghibellini, sono fascisti antifascisti, sono democristiani comunisti, ultimamente abbiamo anche no vax e pro green pass, quindi ne abbiamo di tutti i colori per dividerci. In quel periodo invece si ritrovarono tutti uniti, e questo era dovuto al senso di appartenenza ad un'unica patria. Mi è capitato di leggere sulla rivista Nuova Antologia un intervento di Aldo Mola, di cui cito proprio solo una frase, che è questa: l'Italia non era una ridda di fazioni ma nazione, dall'estero osservavano e capivano. Quindi questo significa che anche noi, anche all'estero osservano quando noi siamo divisi, quando non lo siamo, e questo per le fortune dell'Italia questo è molto importante, mostrarsi sempre uniti. Quindi è un auspicio, come chiedeva Mameli, di raccoglierci sotto un'unica bandiera. Io molto più modestamente voglio sottolineare che questa vicenda del milite ignoto ci ha portati davvero ad essere tutti uniti, e quindi il nostro voto, il nostro gruppo di Fratelli d'Italia non può che essere favorevole.
Prego, consigliere Bressi.
Acceso? Acceso. Questa iniziativa dell'ANCI è particolarmente sentita perché spesso mi chiedo, quando vado a Roma e vedo tutte queste persone, turisti, che fanno la foto all'altare della patria, se effettivamente realmente sappiano cosa rappresenti e chi ci sia sepolto in questo che è stato definito un altare laico. Il monumento è dedicato, come sappiamo, al soldato sconosciuto, che rappresenta i 651.000 caduti della Prima Guerra Mondiale. Quest'anno ricorre il centenario, come sappiamo, e la Commissione Difesa della Camera ha deciso quindi di ricordare quel momento per riviverlo attraverso numerose iniziative in Italia, di cui saranno protagonisti i comuni, quei comuni attraverso l'ANCI e anche il gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare, promotore dell'iniziativa Milite Ignoto Cittadino d'Italia, di cui appunto discutiamo in questa delibera. Noi pensiamo che questa iniziativa possa anche essere utile per rileggere la storia di quel periodo, su questo conflitto, con lo spirito e il valore dei nostri tempi, senza dimenticare il coraggio e l'eroismo ovviamente dei ragazzi, dei giovani cittadini caduti per l'Italia. Fu un conflitto sanguinoso che ebbe conseguenze catastrofiche per la condizione di vita di moltissime famiglie in molte parti del nostro paese. Nelle famiglie dove venne a mancare il sostegno economico del lavoro di un padre, di un marito, di un fratello, furono le donne a rimboccarsi le maniche e a mandare avanti la famiglia. Moltissimi ragazzi combatterono con grande valore nelle trincee, in molti casi senza neppure conoscere quelle zone d'Italia in cui erano stati inviati a combattere, e hanno offerto la loro vita facendolo con grande sacrificio e coraggio. Un paese dalle solide radici come l'Italia non deve avere il timore di guardare anche alle pagine più buie e controverse della propria storia recente, scrive il nostro Presidente della Repubblica Mattarella. Parole che tornano d'attualità nel centenario di questo che fu la vittima più innocente di quel conflitto e che nel Milite Ignoto trova un simbolo ammonitore. La conduzione del conflitto da parte dei vertici militari fu catastrofica, e gli storici ci rimandano a condanne esemplari di quei poveri giovani, spesso contadini, chiamati alle armi, con una decimazione di reparti per mano degli ufficiali stessi, vittime di processi sommari. Le vittime, non gli ufficiali. Pagine drammatiche, magistralmente narrate nel libro Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, che era un ufficiale della Brigata Sassari. Ricordare e capire non vuol dire necessariamente assolvere o giustificare. La memoria di quei 1.000 e più italiani uccisi dai plotoni di esecuzione dallo stesso esercito interpella oggi la nostra coscienza di persone libere e il nostro senso di umanità. Lo ha scritto ancora Mattarella, il nostro capo dello Stato. Nell'anno del centenario la Camera ha approvato con voto unanime una proposta di legge del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle per riabilitare queste vittime di una giustizia ingiusta. L'assoluta casualità della scelta finale della bara tra 11 identiche effettuate nella Basilica di Aquileia dalla madre di un militare caduto in combattimento consente a tutti gli italiani di identificare una persona cara in quel militare sconosciuto. Così come avvenne sin dal passaggio del treno speciale che lo riportò da Aquileia a Roma, dove il 4 novembre 1921 fu tumulato appunto nell'altare della patria. Perciò riteniamo sia giusto che i comuni italiani, compreso il nostro, concedano la cittadinanza proprio per sancire l'unità di un popolo che molto patì per quel conflitto. L'occasione del centenario deve essere utilizzato per esaltare gli atti di coraggio, di autentico eroismo di centinaia di nostri ragazzi che scrissero pagine indimenticabili della nostra storia recente, ma anche per una profonda riflessione su quel periodo storico che serva oggi come monito per il futuro. Quindi il nostro voto sarà favorevole.
Siamo all'alternanza. Prego, consigliere Portera.
Solo per dire che il gruppo consigliare della nostra Savigliano è pienamente convinta della necessità del conferimento della cittadinanza onoraria al Milito Ignoto, anche ricordando che penso che quasi tutte le famiglie italiane abbiano avuto dei cari che sono scomparsi in queste cose, e auspichiamo che in futuro non succedano più queste cose. Grazie.
Consigliere Portera, prego.
Anche noi siamo assolutamente favorevoli e anzi ci fa molto piacere questa concordia che si trova in Consiglio Comunale, nel Consiglio Comunale di Savigliano, su questo tema che è importantissimo per la nostra storia. È stato già detto tutto, mi permetto solo di aggiungere una cosa, che purtroppo ci sono sempre tanti militi ignoti, anche dopo il 1921. O magari con un nome o un cognome, ma spesso non ricordato, e tante volte anche avvilente per i familiari sapere che qualcuno è venuto a mancare per sostenere la nostra comunità nazionale e viene ricordato in modo fin troppo generico. Certe volte penso agli uomini delle scorte, che purtroppo spesso vengono ricordati come la scorta punto e basta, come se fossero persone senza nome né cognome, ma anche loro meritano di essere premiati dal nostro Consiglio Comunale per quanto ci compete.
Chiesto la parola al consigliere Rimbici, prego.
Volevo solo integrare e ricordare e contestualizzare un pochettino ai giorni nostri questo aspetto qua. Abbiamo parlato della Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è stata un po' un momento storico che ha modificato radicalmente il modo di fare la guerra, perché nella Prima Guerra Mondiale chi moriva era per il 90% erano il personale militare, chi faceva parte dei vari corpi d'armata erano coloro che si fronteggiavano, la cosiddetta guerra di trincea. Il paradigma si modifica in modo radicale dopo la Prima Guerra Mondiale e arriviamo ai giorni nostri, dove il 90% delle vittime sono civili e soltanto il 10% è militare. Quindi abbiamo modificato un po' il paradigma. Io volevo ricordarlo, dobbiamo ricordarcelo questo aspetto qua, perché quando si decide di fare la guerra, quando si decide che l'unico come strumento di risoluzione dei conflitti fra i popoli, fra le etnie, ricordiamoci che le vittime sono oggi i civili. Nel 1918 si calcolarono i famosi quasi 700.000 militari morti, di cui tra l'altro io sono Antonino, mio zio è uno di quei tanti morti della Prima Guerra Mondiale. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi, metto in votazione la delibera oggetto conferimento cittadinanza onoraria al milite ignoto. Chi è favorevole? Unanimità. Devo leggere i nomi? No. Si chiede l'immediata eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole? Unanimità. La seconda delibera è la sesta variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023. La parola all'assessore Michele Lovera. Prego.
Grazie. È una variazione di bilancio abbastanza leggera, dovuta a quasi tutte dei giri conti interni. Ieri è stata presentata lunedì in prima commissione, sono effettuate alcune domande, quindi io nell'esposizione di questa breve variazione risponderò anche a quelle domande fatte in modo tale che eventuali delucidazioni siano già previste nella mia relazione. Ho inviato a tutti i consiglieri lo specchietto del suo riepilogo. Nelle entrate abbiamo registrato minore entrate per 30.000 euro delle concessioni di loculi. Le vendite di loculi sono state, fortunatamente per i cittadini, sfortunatamente per le casse del comune, meno importanti di cosa avevamo previsto. Contemporaneamente abbiamo risparmiato 40.000 euro nei trasferimenti all'Unione della Pianura. Noi l'anno scorso l'Unione della Pianura ha avuto un deficit. Allora, in modo molto cautelativo, quest'anno ho previsto 40.000 euro in più di contributo da parte del Comune nel caso fosse dovuto ripianare questo deficit. Non è stato necessario utilizzarlo in quanto anche l'Unione della Pianura ha ricevuto i contributi Covid dallo Stato e quindi non ha avuto bisogno dei nostri soldi e fortunatamente meno 30.000 di entrate, meno 40.000 di uscite siamo andati meglio che in pareggio. Abbiamo avuto anche altre minori uscite, spese per riscossione dei tributi 3.000 euro, spese di imbustamento e postazione avvisi 1.500, dovuto al fatto principalmente che stiamo sempre utilizzando di più la posta elettronica, man mano che i cittadini contribuenti riusciamo a avere l'indirizzo di posta elettronica, risparmiamo su queste spese di postalizzazione. Abbiamo parlato qualcosetta sul PagoPayà e sull'acquisto di licenze software. In compenso abbiamo stanziato, per far dare tutti i numeri, 21.533 euro per inventariare i beni del comune, inventariare, geolocalizzare, mettere su formato CAD, un formato che mi sfugge il nome, ma uno degli ultimi formati per il CAD, affidandoci una ditta specializzata. E abbiamo anche iniziato un lavoro di digitalizzazione degli archivi della SUAP. L'idea è quella di andare avanti il più possibile a digitalizzare in modo da dare un servizio più veloce agli utenti quando devono chiedersi dei documenti che salgono anche a tempo fa. È inutile farli tornare, andare in archivio, andare a restare tra le carte obsolete. Riuscendo a digitalizzare tutto in tempi ragionevoli, non si fa tutto in un mese, sia ben chiaro, vorrà dire innanzitutto dedicare meno tempo a sfogliare carte e soprattutto evitare di far correre i cittadini più volte. Abbiamo ancora avuto un 4.920 euro in più di diritti di istruttore da parte urbanistica. In questo momento qui tra le varie super bonus e quant'altro, le parti urbanistiche sono aumentate, quindi abbiamo avuto più incassi di quelli previsti. Dopo guarderò alcuni giri conti. Preciso una cosa, specialmente sulle utenze che abbiamo avuto dei grossi risparmi e si è sorto alcune richieste di chiarimenti lunedì. Le utenze sono state quantificate nel bilancio previsionale sulla media degli anni normali, non abbiamo tutto dell'anno 2020 che era il Covid perché era praticamente un anno strano. Il 2021 abbiamo ancora avuto un riflesso del Covid del 2021 in quanto determinate utenze, determinati circoli ricreativi, palestre e quant'altro, sono state meno utilizzate del previsto e quindi abbiamo avuto questi risparmi qui. Non sono giri conti fatti per trovare risorse e coprire degli altri buchi, sono risparmi veri che arrivano dei funzionari, dei vari singoli uffici che comunicano alla ragioneria e che quindi vengono riutilizzati. Non sono movimenti fatti ad hoc per avere un saldo zero, è l'uscita che poi ha saldo fatti in modo di avere saldo zero, non la minore uscita. Nella regione abbiamo ricevuto un contributo di 12.000 euro per le spese, copertura spese, cauzioni e contratti d'affitto a destinazione obbligatoria sullo stesso capitolo e dal Ministero degli Interni un trasferimento di 3.925 euro dovuto al fatto che i vigili urbani hanno partecipato a un progetto scuole sicure per la lotta alla droga e quant'altro e il proprio contributo è arrivato al Comune di Savigliano che viene girato l'Unione Terra della Pianura perché in effetti i vigili dipendono dall'Unione Terra della Pianura però deve partecipare un comune e non l'Unione. Hanno predisposto del materiale per andare nelle scuole a fare queste tenere conferenze di questo progetto di scuole sicure che è stato premiato con 3.925 euro. Un giro conti di circa 7.000 euro dovuto al personale e poi un giroconto di poche centinaia di euro dovuto al comando di un nostro dipendente che è stato un giorno a settimana andrà in un altro comune per stare a sua prestazione d'opera, quindi la legge prevede che vengano stornati i costi da un capitolo e messi su un altro capitolo, che poi verrà a sua volta rimborsato dal comune su cui si sta attivando. Tutti gli racconti di 500 euro, 125, 45, quindi ve li tralascio, non sono significativi. Nella provincia abbiamo avuto un contributo di 4.450 euro per l'attivazione del progetto educativo Buona prassi di comportamento a seguito emergenza sanitaria da Covid, ovviamente è andato su questo progetto che ha vinto questo contributo. Abbiamo ricevuto altri 2.000 euro dalla Fondazione Cassa di Fanni di Cuneo per i moti del 1820-1821, ovviamente sono andati sul capitolo diretto. E poi arrivo a elencare i minori costi delle utenze dovuti al fatto che ho spiegato prima che alcuni impianti, alcune cose sono meno utilizzate. In effetti abbiamo risparmiato 6.000 euro su un capitolo che può traviare utenze e canne di abilità. Il capitolo a questo non è qui, ma in effetti si tratta dell'illuminazione e irrigazione, delle rotonde, aiuole, bagno pubblico e l'area fieristica è stata meno utilizzata, quindi sono stati questi risparmi. 7.000 euro sulle utenze qui delle aree verdi, 3.000 euro utenze e canne, ma è il capitolo così, in effetti sono utenze, non è che noi abbiamo dei canoni che abbiamo risparmiato dei canoni da pagare, però il capitolo si chiama così, sugli asili nidi, e 3.500 euro in meno sulle utenze e canoni dei circoli ricreativi di Levaldigi, Cavallotta e Apparizione, sono stati meno utilizzati e quindi hanno avuto meno costi. Questi risparmi sono stati praticamente girati per utenze canone di ala della Piazza del Popolo, che è stata di nuovo messa in funzione, Palazzo Muratore Cravetta, che è aperto per la mostra, Teatro e Sala Miretti per 1.000 euro, che stiamo iniziando a non utilizzarlo, e campi sportivi che fortunatamente stanno di nuovo a essere utilizzati. E un giro a saldo zero di utenze da strutture che ne hanno avuto meno costi, mantenute sempre su utenze e su strutture che stanno ricominciando a funzionare. Quindi il saldo è zero. Abbiamo ricevuto dalla SL 5.000 euro per il rimborso delle utenze da Cosanera. La Cosanera è stata data gratis alla SL, che però ci rimborsava le utenze e quindi sono andate a pareggiare questa maggiore uscita. Alcuni risparmi in ambito sport, poi eventualmente se avete spiegazioni c'è l'assessore Tesio in grado di spiegarle. 5.500 abbiamo risparmiato su cosa pensavamo di organizzare manifestazioni sportive. 1.500 euro servizio ausiliare palestra scuola elementare secondo circolo, che è stata poco utilizzata. 1.500 euro contributi iniziative per la gioventù, che non sono state effettuate. Ma tutti questi soldi qui, pari a 8.500 euro, sono sempre utilizzati per lo sport, in quanto verranno trasferite alle associazioni sportive. Quindi sport era, sport rimangono, cambiano solo i capitoli, ma non vengono tolti da questo mondo che ne ha molto bisogno in questo periodo qui. Abbiamo attivato una borsa di studio, una borsa lavoro in biblioteca di 4.000 euro, che viene utilizzata per, tra le altre cose, per la sanificazione dei libri che vengono utilizzati. Quindi, con i soldi del Covid che erano previsti con avanzo vincolato per le sanificazioni e quant'altro, praticamente ce ne manca ancora un euro sul capitolo, sono state utilizzate per attivare questa borsa che per alcuni mesi, non so quanto, ma 4 mesi mi suggerisse l'assessore Senesi, saranno in biblioteca ad aiutare i dipendenti nel sanificare i libri e quant'altro. Praticamente, a parte il netto di giro e conti, questa variazione in entrate e uscite correnti di soldi veri come 2.295 euro in entrata e in uscita. Sulla parte in conto capitale abbiamo 25.000 euro in entrata per le concessioni edilizie, che sono state utilizzate per 11.000 euro circa per lo Stadio Morino, come ha spiegato prima l'assessore Tesio all'interrogazione del consigliere Delio. 13.800 euro, evito i rotti ovviamente, 3.847 per per il progetto Sport nei Parchi. Se vi ricordate, avevamo partecipato a un progetto, a un bando, per mettere attrezzature sportive nei parchi pubblici, e anche in questo caso qui l'assessore Tesio potrà spiegare meglio, mettendo 10.000 euro del comune e gli altri sperando di vincere altri 10.000 euro da questo bando qui. Purtroppo non l'abbiamo vinto, ma è un'iniziativa su cui ci crediamo molto, per cui la finanziamo con 13.800 euro e queste attrezzature nei parchi verranno messe a disposizione degli utenti, ma l'assessore Tesi è in grado di dare più spiegazioni di me, ovviamente. C'è un acquisto, ne abbiamo già accennato alcune volte, mi pare, di azioni di Egea per 1.700 euro, sono 10 azioni, 1.600 euro è compreso anche le spese di rogito per il passaggio di proprietà, di azioni Egea, perché tutti i comuni che stanno nella zona, che stanno operando con Egea, hanno aderito a questo invito alla società di un acquisto simbolico da uno a poche decine di azioni. Noi abbiamo deciso di acquistare, noi abbiamo previsto l'acquisto di 10 azioni, in modo tale che il fornitore di questi grandi di maggior parte di Cuneo e provincia di Cuneo avrà anche nell'azionariato in quantità 0,000%, sta avendo anche i comuni di cui è fornitore. Abbiamo deciso di alienare altri 34.000 euro dell'ascito di quella della signora Sinaglia, che deve essere utilizzato ovviamente esclusivamente per manutenzione straordinaria del museo o spese in continuità del museo. Ed infine, ultimo come descrizione ma non ultimo come importanza, nella Fondazione San Paolo ci ha dato 10.000 euro per il mezzo sollevatore della protezione civile. Quindi con questa variazione qui mancano ancora per l'acquisto una parte dei soldi dell'IVA. È proprio notizia di oggi, ufficioso in quanto non abbiamo il pezzo di carta firmato in mano, ufficiale nel senso che arriva da fonti ufficiali, ci arriverà ancora un contributo in modo tale che i comuni, che coprirà il costo dell'IVA, per cui non ho motivo di dubitare che la fonte ufficiale ci ha comunicato, ci abbia mentito, i comuni non spenderanno neanche un centesimo per l'acquisto del merlo, anche se fino alla volta scorsa probabilmente dovremmo pagare l'IVA a tutti i comuni. A oggi le notizie, ripeto, ufficioso ufficiale, perché non ho il pezzo di carta, ma ufficiali, sono che non dovremmo spendere nulla per l'acquisto, se non poi per la manutenzione in base alla convenzione che sarà firmata con gli altri comuni. Ho detto tutto. Le spiegazioni sugli eventuali capitoli gli altri assessori sono in grado di darle. Io mi fermo qui.
Prego, consigliere Portera.
Grazie. Su due aspetti mi soffermo un secondo. Uno, vorrei chiedere all'assessore Tesio se ha un'idea già di come, dei criteri in base ai quali dovrebbero essere poi utilizzati gli 8.500 euro destinati alle associazioni sportive. E poi confesso che mi lascia assai perplesso l'acquisto delle azioni Egea, perché è una quota infinitesimale, perché l'orientamento anche normativo è sempre stato quello di dismettere le partecipazioni societarie, tant'è vero che c'è stato tutto il grande problema dell'ente manifestazioni SRL, perché una quota così millimetrica non vedo che vantaggio ci possa dare, e perché anche credo che nel momento in cui il comune diventa socio di un proprio fornitore, sia pure in quota bassissima, comunque dà spazio a un millimetrico ma pur innegabile conflitto di interessi. Evidentemente c'è una scelta strategica. Faccio la premessa che Egea è uno dei migliori produttori per quello dei suoi servizi, per quello che è a mia conoscenza, quindi anche a Savigliano offre degli ottimi servizi. Ciò nonostante non riesco a comprendere qual è il disegno strategico perché in una società privata, che non è una società mista, entrino con quote di partecipazione che non hanno una chiara rilevanza sostanziale, entrino i comuni. Ecco, mi lascia molto perplesso questo fatto e chiedo al sindaco di spiegarmi qual è la scelta politica strategica di questo piccolissimo ma significativo intervento. Grazie.
Sì, raccogliamo tutte le richieste e poi diamo la...
Grazie, perché ci lega in parte quello che il consigliere Portera ha chiesto all'assessore Tesio. Io mi riferisco invece a quello che è la voce di sport nei parchi, quindi come verranno utilizzati appunto questi fondi, in che maniera si decide di... ne abbiamo già in parte diciamo discusso con l'assessore, 15.000 euro per lo progetto Sport nei parchi, chi vuole coinvolgere, quali associazioni saranno coinvolte in queste scelte, oppure se le scelte saranno in capo solo diciamo all'assessorato piuttosto che alla giunta, e il luogo effettivo dove verranno diciamo sistemate queste attrezzature, che in effetti riportano un pochettino quello che è la libertà di muoversi, no? Anche in mezzo ai parchi, quindi all'aperto e non più al chiuso, che, di cui abbiamo sofferto molto in questo ultimo periodo. Grazie.
Allora, la parola all'assessore Tesio per le risposte.
Sì, allora, molto brevemente cerco di rispondere alle due domande. Allora, per quanto riguarda i contributi alle associazioni sportive, siamo andati a spostare dei soldi sul capitolo dei contributi, sappiamo già come utilizzarli, fondamentalmente daremo un contributo all'associazione del volley Savigliano per andare a coprire le maggiori spese che deve sostenere per l'utilizzo del campo di Cavaller Maggiore. L'affitto sia per gli allenamenti che per la partita è nettamente superiore alla spesa che avrebbero affrontato a Savigliano. Quest'estate ci siamo accordati, è stato richiesto un contributo e l'amministrazione comunale andrà incontro a questa richiesta. Credo che la cifra che stiamo calcolando sarà leggermente inferiore a 8.500 euro, si potrà poi vedere nella delibera di giunta, qualora ci siano dei risparmi saranno come sempre rimessi in circolo. Per quanto riguarda invece sport nei parchi, avevamo... come già giustamente ha ricordato l'assessore Lovera, avevamo partecipato e avevamo individuato l'area del campo vicino al campo da basket di Corso Isoardi, che era un'area un po' fuori dal centro, ma aveva già una certa vocazione sportiva ed era utilizzata comunque da un grande numero di ragazzi. Ora, la cifra che andiamo a stanziare porta il capitolo a circa 23.000-24.000 euro. Stiamo già richiedendo diversi preventivi. Le decisioni che sono ancora da prendere è se fare un intervento solo più cospicuo in quell'area individuata, oppure andare a investire su due aree installando qualche attrezzo in meno. Come ho già detto anche informalmente, da questo punto di vista siamo aperti ai suggerimenti che arrivassero anche dal Consiglio Comunale o da chi ha specifiche anche competenze in materia. Personalmente l'ho già rivolto questo invito anche al consigliere Delio, che so essere sensibile a questo tema.
La parola al sindaco.
Allora, uno può essere d'accordo o meno sulle scelte che l'amministrazione fa, però direi che il dubbio del legale non legale deve assolutamente essere spazzato via. Chiaro? Perché noi cose illegali non ne facciamo. Quindi se abbiamo comprato quelle azioni è perché possiamo legalmente farlo. Che compreremo, non l'abbiamo ancora fatto. Questo deve essere molto chiaro. Allora, perché l'abbiamo fatto? Perché l'EGEA, che è un'azienda estremamente seria, che tra l'altro interviene da anni a Savigliano, sta chiedendo a tutti i comuni dove interviene di entrare anche solo simbolicamente nella società, no? E questo appello rivolto dall'azienda ha avuto finora successo, nel senso che quasi poi dopo ci sono quelli come Fossano che hanno comprato molto, hanno fatto un investimento grosso, però ci sono altri comuni, penso a Carmagnola, che hanno comprato un'azione, no? Simbolica per entrare dentro. Noi abbiamo deciso di spendere questi soldi, sono poi 1.200 euro, proprio perché così, intanto per aderire a questo appello dell'EGE e poi per essere coinvolti anche in questa azienda con la quale stiamo lavorando e avremo intenzione in futuro di continuare a lavorare, di fare degli altri interventi o cosa, non solo sull'energia, ma loro possono anche fare interventi, non so, penso al riscaldamento dell'ala, no? Ad esempio, potrebbe essere un'azienda proprio per fare questo, eccetera. Quindi questo è il motivo vero. È vero che poi quando verranno distribuiti gli utili, compri 1.200 euro, non so quanto farà, 30 euro, non so, 15 euro, 20 euro di utili, ci mancherebbe altro. A differenza invece di cosa facciamo con Alpiacque, che invece ogni anno portiamo a casa 40-50 mila euro circa, perché abbiamo il 5% cose di questo genere. Quindi è questo il motivo. Tra l'altro la sinergia pubblico-privato ha funzionato, sta funzionando tutto dove c'è. Noi qua abbiamo l'esempio di Alpiacque che dovrà presto trasformarsi per via di questo referendum e della legge che ce lo impone di far uscire i privati, però finora ha funzionato benissimo, nel senso che penso sia una delle strutture delle aziende che funzioni meglio. Ne approfitto e chiedo scusa per questa intromissione, perché proprio stamattina sono venuti da noi i rappresentanti di Alpiacque per dirci che nel 2022 faranno un investimento di circa 3 milioni di euro nella nostra città e precisamente costruiranno un nuovo pozzo nel praticello che c'è sotto l'acquedotto, sotto la torre dell'acquedotto, profondo 130 metri, e contemporaneamente chiuderanno quello divenuto ormai obsoleto che c'è all'interno della media Schiaparelli. Questo sarà il primo intervento. E poi faranno partire il famoso tubo da 40 da Suniglia, perché fino adesso va da Tettichiamba a Suniglia, si tratta di portarlo da Suniglia fino a Savigliano e quindi partiranno con questi lavori. E quindi in questo modo la città sarà messa totalmente blindata in sicurezza, perché avrà due prese d'acqua, una quella lì sotto l'acquedotto e l'altra da Tettichiamba, quindi insomma, oltre ovviamente a sostituire un po' alla volta i tubi di Eternit che ci sono ancora, sostituendoli con quelli di Ghisa, eccetera. Chiudo la parentesi. Comunque, per ritornare alla nostra cosa, non c'è niente di particolare, abbiamo pensato di aderire a questa cosa in modo più che altro simbolico, su questo hai ragione, proprio per così porre le basi e le premesse per future collaborazioni con questa ditta. Ecco, questo è il motivo vero e reale.
Prego, consigliere Portera.
Sgomberiamo solo il campo da qualche equivoco. Io non ho assolutamente detto che si sta facendo qualcosa di illegale, ho solo detto che l'orientamento normativo, legislativo, è quello di indurre i comuni a dismettere le partecipazioni, non ad acquisirne di nuove. Ed è molto diverso dal ipotizzare cose legali o cose non legali. Dopodiché, ripeto, la risposta tra l'altro non mi può soddisfare così, perché sembra abbiamo deciso di aderire a questa volontà dell'EGEA. Cioè, se nel momento in cui si sceglie di aderire bisogna avere un motivo strategico chiaro che sia spendibile, perché, proprio perché poi vengono fuori poi delle ulteriori conseguenze per cui uno comunque è socio nella buona e nella cattiva sorte di una compagine associativa, societaria, che può avere buone o pessime fortune o sfortune. Penso probabilmente che ci comporterà anche, mi può correggere l'assessore se sbaglio, anche la necessità di inserirlo nel bilancio consolidato, millimetricamente, ma... Ok.
Non tutti vengono inseriti, deve poter incidere. Comunque penso di no. Non mi sono anche posto problema, penso più di no.
Ma ritengo comunque inopportuno che ci sia una partecipazione sociale nei nostri fornitori, affinché non ci sia nessun conflitto interesse, neanche ipotetico, tra un ente pubblico e una società che gareggia per offrire dei servizi. Detto questo, EGEA continua a dire, anche strategicamente, opera con grande saggezza e abilità. Io vorrei capire qual è l'obiettivo strategico del Comune. Grazie.
Prego, Assessore Tesio.
No, ci tenevo solo a fare una precisazione sulla spesa che vedete come digitalizzazione archivi SUAP urbanistica. È da diverso tempo, da diversi anni, che con gli uffici stavamo cercando di trovare una soluzione al numero crescente di pratiche sono diventate, diciamo, totalmente online solo dal 2017 in poi. Ci si ritrova quindi con un grande archivio cartaceo che, oltre a essere comunque di difficile consultazione in tempi come quest'anno, dove il super bonus ha fatto aumentare anche solo l'accesso agli atti in maniera davvero vertiginosa, non averle digitalizzate rappresentava un limite sia per i professionisti che per gli utenti, che gli utenti degli uffici, quindi i funzionari. Abbiamo in questi anni richiesto diversi preventivi, le spese che si dovevano affrontare erano abbastanza ingenti. Abbiamo invece trovato da poco una società che pratica dei prezzi molto competitivi e abbiamo l'intenzione quella di finanziare la digitalizzazione degli archivi nei prossimi 3 anni, quindi anche nel bilancio previsionale li vedrete, andandolo poi a finanziare con i maggiori diritti di segreteria, che proprio per il super bonus in questi anni ci si aspetta che aumenteranno, che comunque si manterranno su livelli più alti rispetto alle precedenti annualità. Ne vedete 3.500 euro perché abbiamo deciso di utilizzare i mesi di novembre e dicembre come, tra virgolette, banco prova per capire se l'azienda che è stata individuata riesce a soddisfare le richieste qualitative che abbiamo imposto tramite gli uffici. Quindi qualora il lavoro fosse soddisfacente, continueremo poi nell'ipotesi di andare a regime in circa 3 anni per arrivare a digitalizzare tutte le pratiche dal 2017 al 1984, che sono la stragrande maggioranza, e poi continuare poi a scendere fino a tutte quelle che abbiamo in archivio, ma diciamo che l'80% sono in questo lasso temporale, e ritengo che sia una cosa buona sia per gli uffici, che si sgravano di un lavoro, ma soprattutto per l'utenza, che veramente, quando si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quest'anno si è visto veramente che è più che mai necessario, perché quando escono poi questi bonus o quant'altro, tutti hanno fretta, giustamente, e non sempre le risorse, anche umane, sono in grado di far fronte, cioè il giorno in cui va in pensione qualcuno e non riesce a essere prontamente sostituito si va in sofferenza. Quindi volevo semplicemente prendere l'occasione per sottolineare questo punto.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, metto in votazione la sesta variazione del bilancio di previsione. Chi è favorevole? Di Portolese, Rimbici, Cortasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Ocelli, Delio. Chi è contrario? Portera, Giorgis. Racca non c'è. No. Si chiede per questa delibera l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Portolese, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Serena, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Ocelli, Delio. Chi è contrario? Portera, Giorgis. Passiamo alla successiva, l'approvazione convenzione per la costituzione del Servizio Europa Interventi Strategici con la provincia di Cuneo, su relazione del sindaco. Prego.
Allora, qua si parla del famoso PNRR, ne abbiamo parlato già alla conferenza di Capigruppo. Come sapete, c'è una montagna di soldi a disposizione dei vari stati messi dall'Europa. Si parla di 80 miliardi di euro per l'Italia, ma è una cifra che ogni volta che qualcuno la dice cambia, quindi di preciso non si sa, però insomma l'ordine di grandezza è quello lì. e bisogna fare in modo appunto che, di prendere questi soldi e di non perderli. Ora, si è pensato di costituire dei gruppi di intervento di comuni. Per quanto riguarda la provincia di Cuneo, la provincia, appunto, l'ente provincia sarà capofila. Abbiamo già fatto una riunione appunto a Saluzzo di tutti i comuni qua della zona per vedere come aderire, se aderire, cosa fare e cosa non fare. Allora, la situazione è questa. La provincia sarà il capofila. Verranno assunti per 3 anni 5 esperti, no, che dovranno seguire tecnicamente questi progetti che nel frattempo i vari ministeri pubblicheranno. Ovviamente non bisogna fare l'errore di pensare che ci sono dei soldi a disposizione dei comuni per cui uno deve fare la scuola, prende i soldi di lì, deve fare il campo sportivo, prende i soldi di lì o cosa. No, saranno progetti fatti su aree vaste, su territori, no, che coinvolgeranno più comuni e anche più istituzioni. Me ne viene in mente uno che potrebbe essere utile per noi, che è quello del famoso parco del Maira, del Macro, di cui da tantissimo tempo si parla, che prevede diversi comuni, quindi potrebbe essere uno quello. Altri progetti, non so, la dematerializzazione degli uffici, per cui far diventare tutti i catasti, eccetera, non più cartacei, ma informatici, collegandoli tra di loro, eccetera, eccetera. Allora, adesso la prima cosa da fare è decidere se aderire anche noi a questa partita oppure no. In questa riunione che abbiamo fatto la provincia è stata molto chiara, ha detto entro novembre, chi aderisce entro novembre è della partita, chi non aderisce entro novembre è fuori. Che vuol dire che devono essere approvate delibere di adesione a questo progetto qui. E quindi quella che votiamo stasera è la delibera con la quale noi aderiamo a questo progetto, entriamo a pieno titolo dentro, pur restando ancora, pesando ancora su di noi l'incognita che non sappiamo nel dettaglio come sarà, come non sarà, cosa si dovrà fare, tutte queste cose qua che un po' alla volta via via verranno appunto affrontate e risolte. Ora la proposta che faccio è quella, visto che appunto in ballo insomma c'è questa massa di denaro molto grande, la proposta che faccio è di costruire anche su questo un'unità di intenti analoga a quella che abbiamo costruito per l'ospedale e quindi collaborare congiuntamente maggioranza e opposizione per cercare di sfruttare al meglio questa opportunità, questa occasione e non andare a rischiare di perdere delle cose. Ecco, è vero che poi quando ci sarà l'assemblea dei comuni il sindaco è lui che partecipa lì, però insomma noi dovremmo cercare di magari tramite la conferenza di capigruppo, no, riferire costantemente, sentire consigli o cosa, poi ognuno che ha dei suoi rappresentanti nelle varie istituzioni, in regione, al Parlamento, cosa dovrà appunto attivarsi, sentire, eccetera, perché la cosa è estremamente appunto interessante. Quindi niente, noi siamo chiamati a votare questa delibera con la quale noi aderiamo a questa partita. La regione, ripeto, sarà capofila, verranno assunte queste 5 persone, i quali saranno anche a disposizione dei comuni per consigli, suggerimenti, eccetera, no? Perché la materia è ancora abbastanza nebulosa, per cui non, insomma, dobbiamo cercare di evitare il più possibile di fare dei passi falsi. Ecco tutto lì. Noi abbiamo già fatto un incontro alla conferenza di capigruppo, è venuto l'architetto Rabbia, che sarà il funzionario comunale che seguirà in specifico questa partita qui e poi niente, se siamo comunque a disposizione, se appena ci sono delle novità, man mano che la cosa si sviluppa, ovviamente ci dovremmo poi incontrare, chiarire, capire, eccetera. Ecco, adesso nel dettaglio non posso più andare, ma non perché non voglia, perché non abbiamo assolutamente gli elementi ancora. E ho partecipato a queste riunioni online che stanno facendo la regione assieme all'ANCI o cosa su questo, e però sono in buona compagnia perché anche gli altri sindaci, presidenti di province eccetera, non hanno assolutamente le idee chiare, ecco, nel senso che c'è chi pensa una cosa e chi ne pensa un'altra, poi andando avanti verrà poi chiarito il tutto. Bon, questo è quanto.
Prego, consigliera Bressi.
Sì, semplicemente per dire che questa questione è davvero un'opportunità per il futuro della nostra città, come delle altre città e del nostro paese. Il PNRR è un'opportunità davvero da non lasciar perdere, da cogliere, e credo davvero che questa delibera possa essere votata all'unanimità, proprio in quell'ottica che diceva il sindaco, cioè di collaborazione fra le parti in relazione a progetti che non sono certo progetti di breve periodo, ma progetti di lungo periodo. Molto bene il discorso dell'ente della provincia, perché capofila, perché permette di lavorare in sinergia e di approvare dei progetti che siano di area vasta e quindi che interessino un po' tutto il territorio. Quindi il gruppo nostro voterà convintamente a favore e speriamo che questa opportunità venga accolta a pieno.
Una parola al consigliere Rimbici.
Grazie Presidente. Io penso che questa sia il piano, questo piano sia veramente una grande opportunità che tutti devono cogliere. Chiaramente è estremamente nebulosa, come ha detto il sindaco prima, ma esserci dentro ti permetterà di poter sicuramente capire un po' meglio e avere anche l'opportunità di poter poi usufruire di quello che la progettualità magari intercomunale magari riusciremo ad avere la possibilità di sfruttare queste risorse per dare anche un volto. Ad esempio parlavamo del Parco del Maira, su cui chiaramente è un progetto estremamente ambizioso, ma che andrà a modificare anche un po' la visione dal punto di vista anche estetico della nostra città. Ma questo vale secondo me per tantissime cose. Bisogna esserci dentro, cercare e dobbiamo monitorare. Sappiamo che gli avvoltoi, quando ci sono i soldi, gli avvoltoi sono tantissimi e quindi dovremmo essere estremamente attenti sotto questo aspetto qua e farci valere per poter portare alla nostra amministrazione, ma alla nostra città, io dico, quello che sono tutte le risorse maggiori possibili per dare veramente alla città le nuove visioni. E di conseguenza chiaramente la nostra lista voterà chiaramente a favore. Grazie.
Ho chiesto la parola al consigliere Portolese, prego.
Sì, anch'io naturalmente ritengo che sia un'opportunità da prendere al volo, per cui anch'io convintamente voterò a favore di questa adesione a questo progetto. Grazie.
Ho chiesto la parola l'assessore Lovera.
Ringrazio il Presidente del Consiglio che con una interpretazione un po' elastica del regolamento mi ha dato la parola, che non potrei parlare. Voglio solo dire due cose. Beh, premesso che non è l'ora dei campanilismi, con i campanilismi non si va da nessuna parte. Ecco. Seconda cosa, sarà il nostro compito non lasciare solo l'architetto Rabbia, perché l'architetto Rabbia da solo non potrà ovviamente fare tutto quello che è necessario, quindi dovremo organizzare un team che gli dia un supporto anche per le cose più banali ma di fondamentale importanza, ma soprattutto dovremmo pensare anche al bilancio. È impossibile pensare al PNRR senza stanziare dei soldi. Si parla di progettualità, si parla di progetti, si tratta di contatti con gli altri comuni, con la provincia, con la regione, trasferte, probabilmente saranno dei convegni a cui andare, quindi noi stanzieremo dei soldi per adesso che ho detto abbiamo ancora un incontro una mattina con la dottoressa Solomone da capire se chiamarlo progetti PNR, ma stanzieremo dei soldi per il PNR. Probabilmente a livello di bilancio previsionale sarà una piccola cifra, ma aprire un capitolo specifico e iniziare a investirci sopra, dimenticando soventi, piccoli attriti o grandi, possono esserci tra di noi, tra di voi, ma pensando a un'unica cosa, che dovremmo portare a casa grossi progetti. Non sarà la strada di Savigliano asfaltata, che non è quello, sapete meglio di me, sono altre cose su cui dovremmo muoverci. Quindi non dovremmo essere soli, i nostri funzionari, dicendo abbiamo incaricato l'architetto Rabbia, e adesso è tutto merito colpa sua, anzi merito degli altri colpa sua, dovremmo stare assieme, trovare anche del personale di supporto, ma soprattutto stanziare dei soldi per il PNRR. E sarà il mio compito domani trovare modo di iniziare. Grazie, scusate.
Ho chiesto la parola al consigliere Portera, prego.
Sì, sono favorevole al fatto che le iniziative di questo importante piano europeo abbiano un respiro non campanilistico ma più vasto. Sono anche d'accordo su quanto ha detto l'assessore Lovera, ossia che le cose positive comunque richiedono degli investimenti. È impensabile fare delle cose, poi anche ci sono cose buone che si possono fare solo con le idee, però se si vogliono avere dei buoni risultati bisogna anche essere pronti a investire sulla cosa. Mi sembra che al momento non siano previsti degli oneri, quindi possiamo guardarci, no, dal regolamento non sono previsti degli oneri, se no il fatto di staccarsi dell'impiego del personale, ecco, no? Delle risorse comunali che vengono spostate a quella destinazione. Quello che vorrei chiedere è se il sindaco abbia già una percezione della dimensione, cioè, territoriale delle adesioni, e se vi siano prospettive che effettivamente abbia un respiro abbastanza ampio e compatto, ecco, cioè che a livello provinciale ci sia veramente una partecipazione diffusa e solida, e non che sia poi soltanto un gruppo con tante defezioni, perché questo secondo me è importante da capire.
Allora, ad oggi ho partecipato a una sola riunione presieduta dal presidente della provincia Borgna, il quale ha fatto diverse riunioni per settori della provincia. Noi, quando l'abbiamo fatta a Saluzzo, c'erano più o meno gli stessi comuni interessati all'ospedale, quindi i comuni della zona sud-ovest, appunto, della provincia, nord-ovest della provincia, questa zona qui. Poi c'è il Morangalese, c'è il Cuneese, Langhe-Roero, eccetera, eccetera. Questa prima riunione è stata fatta solo per cercare di capire meglio cos'è questo grosso progetto che prevede una montagna di denaro. Nessuno nel dettaglio ne sa ancora nulla. Si è deciso che la provincia, l'hanno deciso anche nelle altre riunioni che sono state fatte, assumerà queste 5 persone a supporto di tutte le cose. E poi ho partecipato, come dicevo prima, ad una riunione online fatta a livello regionale, nella quale c'era questo funzionario della regione che sta seguendo da vicino la cosa, che rispondeva a tutta una serie di dubbi che venivano esternati dai vari sindaci, e la risposta era quasi sempre: ma questo non è chiaro, non si sa ancora, non si è ancora capito, vedremo cose, eccetera. Ci saranno ancora altri incontri, io penso che man mano che la cosa va avanti, ecco, si chiarirà meglio. La cosa che volevo dire è noi dovremmo fare dei progetti, ovviamente da presentare quando è poi il momento. Ovviamente fare dei progetti costa, per quello che dice dovremmo pensare di no, aprire un capitolo di bilancio apposta, PNRR, dove mettiamo dei soldi, per cui faccio l'esempio banale, se decidiamo di fare, di intervenire sul parco del Maira insieme agli altri comuni bagnati dal fiume Maira, bisogna fare un progetto, ognuno pagherà ovviamente la sua parte in base agli abitanti eccetera eccetera, di modo che quando il ministero competente pubblicherà il bando e dirà entro la tal data bisogna presentare i progetti, per noi siamo pronti, abbiamo il progetto fatto, finanziato e lo presentiamo. Ecco, dovrebbe funzionare un po' così. Ovviamente la cosa sarà più complicata di quanto sembra, perché bisognerà lavorare necessariamente insieme con altri comuni. Non è sempre facilissimo questo, perché, come diceva l'assessore Lovera, c'è comunque sempre un po' la tendenza a fare il campanile. E invece questo è proprio il caso in cui il campanile dobbiamo dimenticarcelo, perché se riusciamo a fare dei ragionamenti seri di territorio, di area vasta, chiamiamolo come si vuole, probabilmente riusciamo a portare a casa qualcosa. Ecco. E quindi è un po' questa la cosa. La cosa che ribadisco, e mi fa piacere che è stata anche recepita da altri, è che noi questa cosa dobbiamo lavorare assieme. Dobbiamo costruire la stessa sinergia che abbiamo costruito sul terreno dell'ospedale. Quindi fare riunioni. Io penso che la conferenza di capigruppo sia la più titolata in assoluto a fare questa operazione qua, e quindi verrà convocata ogni volta che c'è necessità, sarà costantemente informata su cosa capita, cosa non capita, eccetera. E poi insomma dovremmo fare poi anche incontri anche con altri comuni per vedere, cercare di capire, chiarire e cose. L'importante è che siamo tutti convinti che questa è una grande occasione che la nostra città ha e non dobbiamo e non possiamo assolutamente perderla. Poi strada facendo ovviamente le cose spero si modifichino, si cambino, per il momento diventino più chiare perché siamo ancora nella nebbia.
Chiesto la parola al consigliere Delio, prego.
Grazie Presidente, anche il nostro gruppo chiaramente è favorevole al fatto di entrare in questo progetto, chiaramente. La difficoltà penso sarà quella appunto di gestire questa spesa, no? La capacità di un comune di organizzarsi e di gestire tanti soldi che arriveranno, quindi il progetto di lavorare territorialmente penso che possa essere quello vincente. Quindi dobbiamo essere molto capaci e molto bravi a scegliere anche i progetti, no? Tra i quali il trasporto sostenibile piuttosto che la solidarietà, l'attenzione ai poveri che in questi ultimi anni è quello che ci ha dato, e all'occupazione quindi del lavoro, che è quello che ci ha dato i maggiori problemi. Quindi affiancare delle persone e quindi non lasciare solo l'architetto Lacca penso che sia non la cosa più giusta ma la cosa giustissima. Chiederei anche al sindaco di, forse mi sembra che l'avesse già detto lui in nella prefazione, di mantenere sempre il contatto con i capigruppo in modo da relazionare sempre nelle riunioni che farete territorialmente, e quindi di portare a conoscenza dei capigruppo e quindi di tutto il Consiglio Comunale, dei vari gruppi, tutti i progetti a cui insomma, lavoreremo. Va bene, grazie.
Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'approvazione della Convenzione per la costituzione del Servizio Europa Interventi Strategici con la provincia di Cuneo. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede di votare per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Ok. La delibera successiva riguarda i cimiteri, il regolamento comunale di polizia mortuaria. Se ne chiede l'approvazione. La parola all'assessore Alessandro Frostasco, che illustra la delibera.
Allora sì, questo è il regolamento comunale di polizia mortuaria. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 46 del 26/7/93 era stato approvato il regolamento comunale di polizia mortuaria, che poi aveva subito qualche modifica negli anni successivi. ma da allora sono intervenute veramente nuove normative sia a livello nazionale sia a livello regionale, tali da incidere in materia determinante sulla materia, quali ad esempio le disposizioni sulla cremazione, sulla conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. E quindi si rende indispensabile e non più dilazionabile l'adozione di strumenti regolativi aggiornati. Ringrazio per questo la nostra caposettore che è Emma Ferrero per la sua collaborazione, per la sua disponibilità, la sua puntualità, la sua competenza. Questo regolamento è stato ritenuto indispensabile per fare una revisione del regolamento attuale in alcuni suoi punti, in alcuni suoi articoli. Ci siamo rivolti agli esperti della NUSCA, l'Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile di Anagrafe, e ringrazio anche il parere positivo del responsabile dei lavori pubblici, l'assessore Camera, che ha anche contribuito dando i suoi consigli a questa revisione. E il parere è stato positivo della seconda e della quarta commissione che si sono riuniti in seduta congiunta il 12/10/2021. E quindi, acquisito il parere favorevole anche in ordine della conformità legale, vi chiedo di approvare questo nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria composto da 80 articoli per le motivazioni in premessa dettagliate qui espressamente richiamate e di dare mandato al responsabile dei settori affari democratici per gli adempimenti conseguenti al presente atto.
Prego, consigliera Giorgis.
Presente? Sì. Sì, volevo semplicemente confermare quanto avevo già detto in commissione, il nostro parere è sicuramente favorevole. Volevo anch'io sottolineare l'efficienza comunque della signora Emma Ferrero e in quanto responsabile del settore, effettivamente in commissione è stata molto esauriente nel indicare e soffermarsi su quelle che sono state le modifiche. Riteniamo che tutto quello che è stato proposto è assolutamente condivisibile e più che mai necessario, e quindi ribadisco appunto il nostro parere favorevole. Grazie.
Passo la parola al consigliere Mariano, prego.
Allora, l'intervento, solo due parole, l'intervento dell'assessore Frossasco è già stato esauriente. Insomma, effettivamente sì, il Comune di Savigliano aveva un regolamento di polizia mortuaria già datato, che necessitava insomma di una revisione abbastanza radicale. Importante soprattutto il fatto che sia stata introdotta ex novo tutta la normativa relativa alla gestione delle tombe, insomma, sostanzialmente abbandonate, che ha questo a favore anche del decoro del cimitero, dato che queste tombe potranno poi essere eventualmente rincamerate. Adesso non voglio fare giochi di parole con il nome dell'assessore dei lavori pubblici al comune, che potranno quindi essere rimesse all'asta laddove appunto non dovessero più essere curate, dovessero andare a lesione del decoro, insomma, delle altre tombe di tutto il cimitero di Savigliano. Il voto quindi del gruppo consigliare PD sarà a favore. Grazie.
La parola al consigliere Cordasco, prego.
Niente, penso che non ci sia nulla da aggiungere a quello che hanno detto i colleghi consiglieri, anche il nostro voto sarà favorevole, siamo in accordo.
Consigliere Portolese.
Anch'io ritengo sia stato fatto un ottimo lavoro, per cui anche il mio voto sarà convintamente favorevole, grazie.
Se non ci sono altri interventi, prego, signor Sindaco.
Allora, volevo solo appunto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura di questo articolo, dall'assessore ai consiglieri che hanno partecipato alla commissione, in particolar modo la signora Emma Ferrero, che ha diretto tutto l'ambaradan, quindi va bene, è un regolamento molto, molto a posto, pertinente, che va incontro appunto ai problemi che nel frattempo erano emersi e che mi auguro possano essere risolti.
Metto allora in votazione l'oggetto cimiteri, regolamento comunale di pulizia mortuaria, per l'approvazione. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede l'immediata eseguibilità di questo delibera. Chi è favorevole? Unanimità. Ok. Passiamo all'ordine del giorno di solidarietà alla CGIL per il vile attacco del 9, 10 e 21 alla sede centrale di Roma. La parola alla consigliera Bressi Vilma.
Eh già, infatti. Protocollo. Allora, come tutti sanno, il 9 ottobre la capitale italiana è stata assediata dal corteo non autorizzato dei Novax, tra i quali, ci dice la questura, la prefettura, che sono stati infiltrate frange di estremismo neofascista, dando vita a un'azione organizzata e gravissima nei confronti del maggiore sindacato italiano, la CGIL, e sfondando le porte e irrompendo nella sede centrale con devastazione e sfregio. Successivamente il corteo non autorizzato è arrivato a Palazzo Chigi con manifestazioni violente e avversive, costringendo le forze dell'ordine, alle quali va tutta la nostra solidarietà per l'impegno in difesa delle istituzioni democratiche, a usare idranti e lacrimogeni dopo essere state oggetto loro stesse di violenti attacchi. In altre città successivamente, a Milano, a Parma, a Trieste, sono successi fatti analoghi, e noi pensiamo che con questo ordine del giorno vogliamo dire che è giusto a manifestare, e ognuno ha diritto di farlo e di manifestare le proprie idee, quando però non si degeneri in atti di aggressione e intimidazione come è avvenuto a Roma e in altre città. Inoltre è particolarmente grave questo attacco alla CGIL, perché i sindacati sono innanzitutto un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori, e diciamo anche che questo atto ci riporta un po' alla memoria quello che subì la CGIL e le Camere del Lavoro in tutta Italia nel 21, e ci riporta anche alla memoria quali furono le conseguenze, perché le Camere del Lavoro allora furono assaltate dal neonato partito fascista, che poi prese il potere, con le conseguenze che sappiamo nel ventennio successivo per il nostro paese. Quindi è una pagina di storia che abbiamo vissuto in prima persona, abbiamo ancora i nostri nonni, quelli che ci sono ancora, che ci raccontano di come siano stati costretti a difendere la nostra patria. Si tratta questo quindi di un attacco alla democrazia e soprattutto a tutto il mondo del lavoro, per cui noi pensiamo di voler esprimere questa solidarietà, ma anche la preoccupazione che questo atto ci ha portati, e vorremmo invitare il governo a proseguire nel suo impegno vaccinale, perché crediamo comunque che le vaccinazioni, che quei cittadini che oggi si sono sottoposti volontariamente alla vaccinazione anti-Covid, siano da ringraziare, perché hanno aderito con convinzione e con senso civico, garantendo il diritto alla salute a tutti, anche a quelli che queste vaccinazioni non le vogliono fare, ma che usufruiranno di quella copertura che i tanti vaccinati in Italia speriamo riescano a garantire. E inoltre invitiamo ad agire con fermezza contro coloro che si sono resi responsabili di questo scempio, e a far valere finalmente l'articolo della Costituzione italiana che vieta ogni aggregazione neofascista, ancor più quando questa queste forze si rendano responsabili di atti violenti ed eversivi contro la democrazia. In realtà in questi giorni in Parlamento è già stato approvato un ordine del giorno che invita e che impegna il Parlamento a procedere in questo senso, e quindi diciamo che questo nostro auspicio è stato già preso in considerazione. E poi ci sembra giusto impegnarci come Consiglio Comunale, cioè come presidio democratico di questa città, a vigilare affinché appunto tutte le espressioni della democrazia che sono oggi presenti nella nostra città siano protette, siano al sicuro. E niente, quindi noi presentiamo come maggioranza questo ordine del giorno e chiediamo ovviamente a tutto il Consiglio Comunale di votarlo. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Portolese, prego.
Grazie Presidente, vorrei anch'io fare una breve riflessione e la faccio a titolo personale, autonomamente, quale singolo consigliere, per sgombrare il campo di eventuali future speculazioni. Anche se sono trascorsi ormai diversi giorni, abbiamo ancora vive le immagini delle devastazioni in alcune vie di Roma, disordini che sono culminati nel vile attacco alla Camera del Lavoro, alla sede della CGIL, cui va tutta la mia solidarietà. Sarò sempre accanto ai lavoratori e ai sindacati, anche perché continuo ad essere iscritto ad un sindacato, quello degli anestesisti rianimatori. Un atto esecrabile che ha una matrice ben definita, sì che ce l'ha. Mater semper certa est, dicevano i latini, ed è la matrice fascista. Un attacco proditorio che ha riportato alla memoria quanto è successo 100 anni fa, nel 1921, con la marcia su Ravenna, un altrettanto ignobile attacco alla Camera del Lavoro. Abbiamo avuto modo di vedere le immagini di quanto è successo a Roma per mano di squadristi, di gruppi neonazisti e neofascisti, e con un comune disegno criminoso, con premeditazione, hanno approfittato, anzi hanno cavalcato una manifestazione contro il Green Pass per infiltrarsi in mezzo agli altri manifestanti e per mettere a ferro a fuoco la città, prima di dirigersi verso l'obiettivo che possiamo considerare un simbolo, un riferimento per tutti. Quel giorno, infatti, era stata organizzata una manifestazione contro il Green Pass che verosimilmente negli intenti voleva essere anche pacifica. Per carità, protestare, manifestare, senz'altro lecito, ci mancherebbe, quando però non si trascende in atti di guerriglia. Qui si vuole stigmatizzare il metodo, anche se nel merito, sull'oggetto della protesta, si può non essere d'accordo, e qui apro una breve parentesi. Manifestare contro il Green Pass significa dare una sponda ai negazionisti, ai Novax, significa voler negare che la scienza, la ricerca con il vaccino hanno contribuito in maniera determinante a far uscire il paese dalla tragica situazione creata dal Covid-19. Non va dimenticato, e non sfuggirà a nessuno, che l'anno scorso ad ottobre era stato dichiarato il secondo lockdown. I vaccini hanno rappresentato una pietra miliare nella storia della medicina. I più vecchi tra di noi, una sorta di Green Pass permanente, se lo portano sul braccio, sul muscolo deltoide, una piccola cicatrice rotonda, il segno della vaccinazione contro il vaiolo. E qui potrei ancora continuare, ma mi fermo per tornare al tema centrale del mio intervento, ovvero la condanna senza se e senza ma degli atti di violenza di qui sopra, la condanna senza se e senza ma dell'apologia del fascismo e dei suoi rigurgiti ai quali periodicamente ci tocca assistere. E mi piace concludere con una frase di un grande Presidente della Repubblica: il fascismo non è un'opinione, ma è un crimine. Firmato Sandro Pertini. Grazie per l'attenzione.
Ha chiesto la parola il consigliere Rimbici, prego.
Grazie Presidente. Ma
Io penso, pensiamo come lista civica, come la nostra Sevigliano, che l'atto compiuto dai fascisti, dai nazifascisti, da questi gruppi chiaramente nei confronti del maggior sindacato italiano, la CGIL, sia spregevole. E tra l'altro la nostra solidarietà va anche ai miei ex colleghi, perché gli operatori dell'ospedale Umberto I sono stati anche loro aggrediti. Ecco, quindi le due cose insieme, chiaramente è stato un atto estremamente vile. E questa situazione, la manifestazione per il Green Pass o Novax per questi è stato soltanto così, una piccola scusa, non era sicuramente nelle loro intenzioni, a loro non interessava tanto questo aspetto qua, ma era quello far esprimere all'interno di questa manifestazione la loro presenza. Ma come sappiamo nella nostra storia la violenza politica è illegale. E la nostra Costituzione è stata, attraverso la 12ª disposizione, attraverso la legge Scelba, che l'ha esplicitata meglio, attraverso la legge Mancino, entrambi ci hanno aiutato e hanno messo dato gli strumenti per mettere fuori legge, perché questo è quello che è necessario fare, contro tutte le forze eversive che ormai lo hanno dimostrato in modo molto chiaro. Io penso che questo aspetto qua deve essere un elemento in cui va portato avanti. E bisogna, visto che tra l'altro già in passato è stata applicata questa legge nel 73, dove Avanguardia Nazionale, dove Fronte Nazionale, tutte queste forze sono state messe al bando. E qui mi pare che è stata estremamente esplicita la cosa. Non voglio citare quello che è stato il famoso video di Fanpage che è stato trasmesso in televisione dalla 7. Io penso che un Fratelli d'Italia dovrebbero in modo chiaro, in modo inequivocabile, dare un segno tangibile, chiaro, preciso sull'antifascismo. A me ha dato molto fastidio quando la Meloni ci ha detto che bisognava verificare veramente la matrice di questa cosa. C'era una situazione talmente esplicita. Allora, per essere veramente democratici, diciamo una volta per tutti che siamo veramente antifascisti, e in questo modo allora probabilmente come fece in passato l'Alfano, che lo disse in un modo molto chiaro. Se voi probabilmente dite queste cose qui in modo molto chiaro, chiaramente allora noi dimostrerete veramente un vero senso democratico. Perché queste situazioni qua sono create si stanno evolvendo sempre di più, e il rischio di gettare fuoco, di gettare benzina sul fuoco, chiaramente il rischio è portare a delle esasperazioni e a creare queste situazioni. La CGIL è quella che ha pagato, la CGIL che rappresenta veramente i lavoratori ha pagato in modo pesante, proprio come immagine tutto. Allora dobbiamo essere, secondo noi, in grado di dover mettere questo muro di fronte, ostacolare tutto quello che sono queste logiche eversive. E ognuno di noi deve fare bene attenzione a questi aspetti qua, perché il rischio è che ce l'abbiamo anche dietro casa. Ogni nostro comportamento può diventare una sollecitazione. Quindi l'approvazione di questo ordine del giorno, io penso che sia, lo riteniamo doveroso, in solidarietà alla CGIL e a tutti coloro che si battono per l'antifascismo. Grazie.
Ci sono, prego consigliere Portera.
Per questa mozione il voto del nostro gruppo sarà favorevole senza se e senza ma, perché qualunque forma di violenza, ancor più in un contesto partecipato come quello in cui questa è avvenuta, deve essere fermamente deplorata, così come va deplorato qualunque comportamento fuori legge. L'ordine del giorno rappresenta comunque occasione per alcune riflessioni in merito al clima che si è creato in questo periodo nel nostro Paese. Pensavo e speravo che un flagello come quello della pandemia fosse occasione per creare unità in un popolo aggredito da un comune nemico, ancor più nella fase di ripartenza. Invece devo constatare che le cose stanno andando in maniera profondamente diversa. C'è ostilità e si semina ostilità a tutti i livelli. Molte cose non mi hanno convinto della gestione di quest'ultima parte dell'emergenza sanitaria, a tutti i livelli, mediatico, politico, sociale e anche legislativo. Si sta alimentando sempre più l'ostilità tra cittadini appartenenti allo stesso popolo. I social sono dediti a demonizzazioni continue di chi la pensa in maniera diversa. Le piazze si riempiono di persone arrabbiate, in mezzo alle quali si infiltrano facinorosi e violenti. Certi dibattiti in TV sono infuocati con altissimo astio tra chi si dovrebbe confrontare serenamente. Anche certe personalità politiche sono state protagoniste di uscite, a mio avviso, inopportune. E faccio due esempi, ma non sono i soli. Il ministro Brunetta, spiegando pubblicamente l'ideazione del Green Pass per il lavoro, Green Pass per nel campo del lavoro, ha spiegato che è utile creare agli opportunisti, cioè ai non vaccinati, un costo psichico col cotton fioc lungo che ti sale fino al cervello, un costo economico e un costo organizzativo per indurli a vaccinarsi. Peccato che stava parlando di misure volutamente afflittive nei confronti di cittadini da lui amministrati che comunque in quel momento rispettavano la legge. Sono affermazioni che in alcuni creano sadica soddisfazione e in altri rabbia. Comunque creano conflittualità. Anche Enrico Letta, pochi giorni fa, ha affermato che pagare il tampone ai non vaccinati è come pagare il condono a chi non paga le tasse. Questo vuol dire equiparare agli evasori, soggetti che non rispettano la legge, delle persone che invece, volente o nolente, stanno rispettando al millimetro la legge, dal momento che oggi il legislatore ha ritenuto di equipare i vaccinati ai tamponati nelle ultime 48 ore con gli stessi diritti. Sono solo due esempi di affermazioni fuori luogo che alimentano ostilità e astio, che demonizzano chi non può e non deve essere demonizzato, visto che rispetta la legge. Bisogna deplorare e contrastare chi non rispetta la legge, come quelli che assaltano le sedi dei sindacati. Alcune scelte legislative non accurate determinano frizioni molto forti tra cittadini. Si pensi alla differenza tra non vaccinati benestanti e non vaccinati che invece devono pagare la rata del mutuo, oltre a dar da mangiare ai propri figli. Scelta che in questo momento è lecita. I primi potrebbero legittimamente prendersi, per come è fatta la legge, un'aspettativa volontaria di 2 o 3 mesi. Senza perdere il posto di lavoro, basta che smettano di tamponarsi. Si tratta di una facoltà addirittura superiore a quella che hanno i vaccinati, i quali, avendo il Green Pass in automatico, se stessero a casa per 2 mesi sarebbero licenziate per inadempimento. È un'altra ingiustizia tra non vaccinati e vaccinati, a danno dei vaccinati. Invece i non vaccinati, non benestanti, verrebbero indotti per fame a una scelta molto importante sulla propria persona, che allo Stato la legislazione in realtà lascia libera. Peraltro questa differenza di fatto tra lavoratori, quelli più fortunati e quelli meno abbienti, crea senso di ingiustizia sociale che non è stato adeguatamente intercettato dai sindacati
È bensì vero che i sindacati avrebbero voluto l'obbligo vaccinale e ciò avrebbe tolto tutti i problemi di ingiustizia sociale. Ma una volta che governo e Parlamento hanno optato per equiparare vaccinati e tamponati nelle ultime 48 ore, i sindacati avrebbero dovuto meglio tutelare i lavoratori meno abbienti, proprio per non creare fratture tra lavoratori. Hanno provato a proporre che il tampone fosse pagato in tutto o in parte dalle imprese, magari con uno sconto fiscale, ma così facendo hanno lasciato da parte tutti i lavoratori del pubblico impiego. Altro motivo di conflittualità tra cittadini e cittadini, tra lavoratori e lavoratori. Non c'è da stupirsi se altri prendono il posto dei sindacati nelle piazze. E in queste piazze, ahimè, si tra manifestazioni pacifiche si infiltrano anche violenti, come è accaduto nell'occasione riportata in quest'ordine del giorno. Rilevo ancora la situazione che si viene a creare in taluni contesti lavorativi, dove la mancanza di personale, perché privo di Green Pass, affligge i vaccinati, che sono costretti a un sovraccarico di attività per fare anche il lavoro degli altri che possono stare a casa senza perdere il lavoro. Immaginiamo con quale astio possono confrontarsi tra loro questi lavoratori. E non prendo posizione né da una parte né dall'altra, vedo soltanto le conflittualità che creano certe situazioni. Dico tutto questo perché sono francamente molto amareggiato di quanto sta accadendo. Vedo forte ostilità tra persone che dovrebbero combattere insieme contro un nemico comune e invece si litiga ferocemente nelle varie occasioni di incontro. Capita di vederlo a me, immagino a tutti voi. Si litiga sui luoghi di lavoro, si litiga nell'ambito delle amicizie consolidate, persino dentro le famiglie. Non mi avete mai visto entrare, e non ci sono entrato neanche adesso, nelle dispute su questi argomenti, da una parte o dall'altra, proprio perché servono solo a farci star male e a farci del male a vicenda, esattamente come avviene per i famosi capponi di Renzo, che nelle disgrazie finiscono a beccarsi tra loro proprio come accade tra i compagni di sventura. Quindi piena solidarietà alla CGIL, che è il testo della mozione, dell'ordine del giorno, ma smettiamola a tutti i livelli di alimentare con uscite e interventi inopportuni ostilità tra cittadini, tra compagni di lavoro, tra amici e tra fratelli e sorelle. Se non vogliamo ritrovarci fino a Natale e anche oltre, a esprimere solidarietà a questo o a quello, perché non siamo capaci di fermare questo clima sempre più rissoso, dove le espressioni peggiori della società trovano terreno molto fertile. Aggiungo ancora una cosa che volevo dire al consigliere Portolese. Non sono d'accordo che protestare contro i Green Pass, almeno nel lavoro, equivale a dare la sponda ai Novax. In tutta Europa si è fatta giustamente la campagna per la vaccinazione, ma nell'Europa, negli altri paesi dell'Europa, non si è scelto di introdurre il Green Pass sul lavoro. Forse proprio per tutte queste anomalie e queste ostilità che si creano nel mondo del lavoro, credo.
Ha chiesto la parola al consigliere Delio, prego.
Grazie Presidente. Bene, ho ascoltato anche con piacere tutto ciò che è stato detto dai capigruppo, perché mi piace stare in piedi, perché penso sia un argomento piuttosto importante, per cui voglio essere sicuro che tutti mi vedano e mi ascoltino, perché non vorrei che le mie frasi fossero e le mie parole fossero interpretate male. Proprio per questo intanto ringrazio il consigliere, la consigliera Bresse, per aver letto diciamo completamente questo ordine del giorno. Ringrazio i consiglieri che si sono espressi e in particolare il consigliere Portera, che in buona parte ha così parlato di quello che è anche il mio pensiero, di quello che oggi sta succedendo nella nostra società. Non vado a rivederlo, prendo solo
l'ultima parte per dire come si sta cercando di mettere contro le persone anche nei consigli comunali, persone che si conoscono, che hanno idee diverse e quindi possono pensarla diversamente, non per questo devono essere così additate o tacciate come persone brutte, cattive, piuttosto che non facenti parte della nostra società. Faccio un cappello introduttivo, a nome mio, del consigliere Occelli e di Fratelli d'Italia, chiaramente noi condanniamo assolutamente tutti i gravi fatti accaduti a Roma, assolutamente siamo accanto ai poliziotti che hanno dovuto subire questi attacchi e hanno dovuto difendersi, siamo vicini alla CGIL, a questo sindacato che è stato ricordato come un sindacato più grande e più grosso dei nostri lavoratori, quindi giusto perché poi non vengano travisate o vengano riportate frasi diverse da quelle che sto dicendo, ho fatto questo cappello introduttivo. Io ritengo, e lo leggo perché l'ho scritto facendo attenzione anche alle parole che dovevo esporre per non creare un senso di fascismo, un senso di nazismo che non è insito né in me e non è più insito purtroppo, che anche se lo pensate diversamente, nel partito Fratelli d'Italia. Il senso appunto è di condannare tutte le forme di totalitarismo, ma io vorrei parlare di tutte, no? Quindi condannare il fascismo, chiedeva Nino prima, di condannare il nazismo e di condannare anche lo stalinismo. Capite che se noi partiamo da questo concetto che milioni di persone sono state uccise, sono state violentate anche solo psicologicamente e hanno dovuto vivere questi totalitarismi, non c'è nessun problema tra di noi a parlarci, a guardarci in faccia e dirci che queste cose non devono più succedere assolutamente, e quindi condanniamo tutto ciò che è successo a Roma, ciò che è successo, come diceva la consigliera Bressi, a Trieste, ciò che è successo a Milano, perché lo dico per cronaca, non perché voglio fare vedere che anche dalla parte sinistra ci sono state delle interferenze, ma anche a Milano alcuni centri sociali sono stati fermati fortunatamente dalla polizia insieme ad altri cittadini che erano nei cortei. Se ricordate, lunedì sulla stampa c'è appunto di un ex BR Ferrari che è stato fermato e arrestato, quindi la violenza avviene in maniera importante da tutte le parti. Quindi io dico che noi siamo assolutamente convinti che quello che è successo a Roma sia una cosa che è vergognosa. Ci chiediamo come mai questo, e non vado oltre, come mai questo personaggio era là sopra e come mai è stato scortato alla sede della CGIL. Qui mi fermo perché è una cosa nazionale che insomma non dobbiamo trattare certamente noi. Sono d'accordo sul fatto di proseguire con l'impegno per la campagna contro il Covid, siamo però non convinti dell'ultima parte, cioè io credo che non sia il governo che debba mettere in atto la Costituzione esiste già quell'articolo dove si dice che ogni aggregazione fascista o neofascista non deve essere più creata, quindi non è che c'è già è insito nella Costituzione, toccherà ai magistrati, quindi ai giudici, vedere, decidere di sciogliere o di non sciogliere alcuni partiti, piuttosto che noi condanniamo assolutamente questi gruppi e non ci vogliamo neanche avvicinare a queste persone. Quindi noi, proprio per questo e perché io ho fatto quel cappello introduttivo che penso tutti abbiate recepito, non voteremo contro questo ordine del giorno, ma ci asterremo. Noi non crediamo che sia il governo che debba arrivare a pensare di sciogliere piuttosto che pensare di, come si dice questo ordine del giorno, a far valere finalmente l'articolo della Costituzione italiana. L'articolo della Costituzione italiana c'è, esiste, e sono i magistrati che dovranno, e noi siamo sicuri che i magistrati daranno un esempio importante quando andranno a giudicare questi facinorosi, questi personaggi bruttissimi, questi gruppi di neofascisti che sono hanno assaltato la sede del CDL e hanno creato questi problemi. Quindi assolutamente non votiamo contro, ci mancherebbe ancora, noi siamo vicinissimi alla CGIL e questo è per noi un momento importante per ribadirlo. E ma ci asterremo, grazie.
Sì, prego, consigliera Bressi può intervenire.
No, io volevo solo chiarire che effettivamente su questo ordine del giorno che vuole semplicemente portare la solidarietà alle CGIL e ribadire quelli che sono stati fatti a Roma e chiedere appunto di far valere questo dettame costituzionale, in questo ordine del giorno sono stati fatti entrare molti argomenti, no? Nel senso che ora a dire dobbiamo insomma far valere quelli che sono stati nella storia i problemi di altre nazioni, eccetera, eccetera. Mi sembra molto esagerata quello che noi rappresentiamo qui oggi. Noi siamo un consiglio comunale che in presenza di una situazione che si è venuta a creare chiede da solidarietà e chiede alcuni interventi. Noi crediamo che questo sia una scelta semplice, nel senso che è una scelta che non deve avere dietro tanti retropensieri, perché è stata aggredita la sede della CGIL, è stato provato anche dalle telecamere che erano presenti dei leader di alcuni movimenti che hanno un'ispirazione chiaramente di stampo fascista e quindi il nostro sì o il nostro no, come si dice, dovrebbe essere chiaro e preciso. Cioè tirare in ballo tutta un'altra situazione mi sembra un pochino esagerato. Per quanto riguarda il discorso dei vaccini, del Green Pass, che il consigliere Portera ha qui sottolineato, anche questo esula davvero da quello che è questo ordine del giorno, cioè nel senso che rispetto le opinioni di ognuno, credo che oggi però l'Italia abbia un numero di contagi molto bassi rispetto agli altri paesi europei. Io non voglio dare giudizi su si poteva far meglio, si poteva far peggio, perché purtroppo quando non si è nella condizione di dover decidere è sempre difficile, no? dare questi giudizi. Non lo so sinceramente, però mi sembra che molti paesi europei che non avevano adottato il Green Pass in realtà oggi lo stiano facendo. Stavo leggendo prima che la Grecia l'ha già adottato anche per i lavoratori, l'Austria lo adotterà dal 1 novembre e la Francia lo fa per alcuni tipi di lavori, così anche la Gran Bretagna, dove il Premier, dopo le varie batoste che ha preso il suo paese, sta anche cercando e pensando di inasprire le regole del gioco. Quindi io credo che da questo punto di vista ognuno ha diritto di pensarla come vuole, tanto più che non c'è un obbligo vaccinale, ma questo non deve ricadere sugli altri. Cioè voglio dire, questo non deve essere oneroso per gli altri cittadini che pagano le tasse, ad esempio, perché cioè, secondo me è ingiusto rispetto agli altri lavoratori che hanno diritto a difendersi, difendere la propria salute, no? Doversi anche difendere da chi invece non ci crede a questa cosa e quindi rischia davvero di vanificare degli sforzi che sono stati fatti fino ad oggi. Ripeto, non voglio dare giudizi, però mi sembra che dire che gli atti che il governo ha portato avanti in questo periodo sono divisivi, sarà pur vero, ma divisivo è anche quello che un paese fa quando si rompe a metà e quando il movimento che sostiene la non vaccinazione o che non ritiene valido il Green Pass si macchia poi di fatti come quelli successi a Roma o ancor più a Trieste, dove ad esempio, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, io volevo solo sottolineare che tutto questo discorso, sia quello che faceva prima Delio, sia quello che facevi tu, Portera, cioè, esulano un po' da quello che è l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è un ordine del giorno semplice, chiaro, preciso, con un sì o con un no, ecco, perché si rifà questi fatti che sono effettivamente successi. Era solo per chiarire, visto che ho illustrato.
Bene, prego.
Soltanto per precisare che non stavo prendendo posizione in un modo o nell'altro, o proprio perché non l'ho mai fatto e non lo voglio mai fare. Dico soltanto che quando si adottano anche il Green Pass sul lavoro, no? Dico, se quella è la scelta, o se la scelta è l'obbligo vaccinale, bisogna comunque farlo in modo tale da non dividere. Tutto qua. Ed è fin quanto possibile, e comunque evitare tutto un clima giornalistico, eccetera, che alimenta conflittualità. Punto.
Bene, mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? Quindi Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Portera, Giorgis, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Delio e Occelli. La delibera successiva è la mozione contro tutti i totalitarismi e forme di intolleranza e razzismo presentata dal consigliere Maurizio Delio, che può illustrarla.
Sì, da me, in nome di Fratelli d'Italia, chiaramente. Allora, chiaramente evito di leggere tutto quello che è lo scritto, che penso abbiate ricevuto tutti. Leggo un brevissimo tratto di quello che c'è scritto lì. Siamo franchi, gravi fatti che sono accaduti sabato 9 ottobre con violenze inaccettabili contro gli agenti di polizia, ai quali esprimo tutta la solidarietà mia e del gruppo consiliare che rappresento, e con l'assalto vergognoso per un paese civile come quello alla sede della CGIL, alla quale esprimiamo vicinanza e solidarietà, hanno turbato noi e tutta l'opinione pubblica. Sono azioni che non si possono tollerare, anche perché tali indegne violenze fanno male ai cittadini, che mai come in un momento difficile come quello che stiamo vivendo hanno bisogno di serenità e di poter camminare tranquilli lungo le strade, senza imbattersi in scene come quelle che si sono viste sabato 9 ottobre. Detto questo, è indispensabile partire da un presupposto che deve valere per ogni forza politica e che intenda fare politica. Lotta ferma ad ogni violenza e obbligo di fermare i violenti da qualunque parte essi provengano. Il senso della mozione che qui presentiamo è di condannare tutte le forme di totalitarismo che si sono succedute nell'umanità, perché come i totalitarismi non sono mai accettabili, che siano neri, rossi, gialli o verdi, come i marziani. Io e il nostro gruppo condanniamo duramente, a prescindere da ogni appartenenza, qualsiasi forma di violenza che nuoce alla società, che non può permettere di lasciare a piede libero comprovati delinquenti e senza possibilità alcuna di recupero, che creino un clima pericoloso che danneggia tutto e tutti, compresa la ripresa economica e del prestigio del nostro Paese. Secondo voi ha senso che un pluripregiudicato seriale fosse a piede libero e potesse girare e partecipare a manifestazioni di massa nel cuore della capitale d'Italia? Chi glielo ha permesso? Una persona veramente democratica, come ho detto prima, non può essere altrettanto severa, non può che essere severa sia con i nazisti che i fascisti che con gli stalinisti, perché sono due facce della stessa medaglia. Tali regimi hanno le mani sporche di sangue. Il 23 agosto 1939 venne firmato il patto Ribbentrop-Molotov, che dimostra proprio questo. Chi sa di storia, chi sa la storia, chi ha studiato la storia lo sa. Invece di celebrare Stalin come super vincitore della guerra, sarebbe stato meglio ricordare con quale malvagità non si fece scrupolo a stringere la mano a quel mostro di Hitler. Ci teniamo a precisarlo, riconosciamo che negli anni 70 in Italia, e lo riconosciamo veramente, sotto la guida illuminata del segretario Berlinguer, il Partito Comunista Italiano finalmente decise di staccarsi dal regime sovietico. Riconobbe lui stesso che si sentiva più tranquillo sotto l'ombrello della NATO. E per questo noi, quando ci riferiamo alla condanna dei regimi comunisti, non ci riferiamo assolutamente al segretario Berlinguer o a persone di altissimo senso dello Stato, come Nil De Jotti o Pietro Ingrao, ma ci riferiamo ad altri, per esempio la Stasi in Germania Est, lo Stato con il tasso pro capite di spia più alto del mondo, o all'invasione della Cecoslovacchia nel 68 con la repressione nel sangue della pacifica primavera di Praga. Solo per citarne alcuni. Questa qui è storia, non è nient'altro che storia, basterebbe studiarla o farla studiare ai nostri ragazzi. In conclusione, condanniamo senza indugio ogni forma di violenza e di spinta al totalitarismo, di qualunque provenienza, semplicemente perché sono inaccettabili in un paese civile, perché i cittadini hanno il diritto alla serenità e, per dirla come gli americani, alla felicità. Chiunque turbi l'ordine pubblico in modo violento non sarà mai amico di Fratelli d'Italia e troverà in noi il punto più fermo e deciso oppositore. Come gruppo consiliare crediamo fermamente nei valori democratici e li difenderemo sempre. E ci fa piacere in questa sede citare una frase di colui che è stato un grande presidente americano, Ronald Reagan, che disse: «La libertà è una cosa fragile, che non dista più di una generazione dall'estinzione. Non è una nostra proprietà e non è nostra per eredità. Si deve combattere per averla e deve essere costantemente difesa da ogni generazione, in quanto appare una sola volta ad un popolo». Grazie.
Prego, consigliere Mariano, può intervenire.
Allora, io invece vorrei iniziare con leggere, proprio con dare lettura della mozione contro tutti i totalitarismi, le forme di intolleranza e di razzismo. Non la leggerò tutta perché è infinita, ma è secondo me interessante capire che cosa vuole, cioè capire la vera essenza sia della mozione che dello spirito di Fratelli d'Italia. Premesso che è indifferibile ed urgente assumere ogni iniziativa volta a contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni di tipo razziale, etnico, nazionale, religioso, politico e sessuale. Per fronteggiare efficacemente la crescente spirale di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo, cui si sta assistendo negli ultimi anni, si ritiene assolutamente necessario avviare e rafforzare un'intensa attività di sensibilizzazione. Una maggiore consapevolezza storica non disgiunta da una memoria condivisa. E vorrei poi leggere il lancio dell'agenzia ANSA di oggi pomeriggio, 13:44, 14, non mi ricordo più. Salta all'esame degli articoli ed emendamenti del DDL Zan, per cui l'iter si blocca. L'Aula del Senato ha infatti votato a favore della cosiddetta tagliola chiesta dalla Lega e da Fratelli d'Italia. Ma sul serio, allora, a favore 154 senatori, 131 contrari e 2 astenuti. La votazione, avvenuta a scrutinio segreto, è stata accolta da un applauso. Il disegno di legge contro l'omotransfobia era stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020. Ora, ma veramente, consigliere De Lio, lei ci chiede di applicare e di votare una mozione contro tutti gli totalitarismi, le forme di intolleranza e di razzismo e poi il comportamento quando si tratta di decidere sulla pelle dei cittadini italiani e questo di Fratelli d'Italia? Perché a me e a noi sembra francamente ipocrita aspirare ai grandi, insomma, citare i massimi sistemi, i totalitarismi, il comunismo, lo stalinismo, il fascismo, e poi quando si tratta veramente di dare applicazione a una lotta contro le intolleranze e il razzismo, allora lì no, lì bisogna fare i giochi di palazzo, lì allora bisogna respingere in maniera meschina, una meschina, ecco, lo dico a proposito meschina, perché insomma non c'è stato neanche l'esame nel merito del DDL Zan, siamo arrivati a un'applicazione al voto segreto, a un'applicazione di del regolamento parlamentare, laddove sì, lì sarebbe stato interessante capire nel merito come voi avreste potuto giustificare una difesa minima proprio di una norma di legge, di una serie di norme nuove all'interno dell'ordinamento italiano che avrebbero esattamente difeso i soggetti più deboli contro tutte le forme di intolleranza e di razzismo legate al genere, all'orientamento sessuale e anche alle disabilità, che è una forma di tolleranza, una forma di difesa che serve all'interno dell'ordinamento italiano, perché non c'è, ci sono tante altre norme, ma non c'è quella che colpisce espressamente questo tipo di reati. Ma voi non vi siete fatti assolutamente scrupoli di affossare questa legge, peraltro già votata alla Camera, e adesso presentate questa, ci chiedete di votare questo inno alla difesa della tolleranza e del razzismo, ma quando voi per primi vi dimostrate assolutamente incapaci, ma innanzitutto di fare i conti col vostro passato. Ora, voi ci chiedete di impegnare il sindaco e l'amministrazione comunale a esprimere la totale adesione morale e politica ai principi contenuti in questa risoluzione europea, che insomma lei dice studiamo la storia, ma mi verrebbe da dire che gli stessi redattori di questa risoluzione europea forse la storia avrebbero dovuto studiarla un po' di più. Ci chiedete di affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti, ma insomma noi come amministrazione comunale, il sindaco e questa amministrazione comunale di centrosinistra e di sinistra, ma non ha bisogno di aderire moralmente e politicamente dei principi di una risoluzione europea, peraltro discutibile, ma perché noi aderiamo già moralmente e politicamente alla Costituzione italiana, che è una Costituzione italiana ispirata ai principi dell'antifascismo, ma chiaramente noi siamo una Repubblica fondata proprio sulla lotta contro il fascismo, perché, consigliere De Lio, lei comunque fa riferimento ai totalitarismi, ma io le ricordo che l'unico totalitarismo di cui l'Italia è stata vittima è stato il fascismo. Il comunismo in Italia, che peraltro è stato sempre una forza che ha fatto parte dell'arco costituzionale, è stata forza che ha combattuto la resistenza, ha aiutato a redigere la Costituzione, ma noi non abbiamo bisogno di impegnare il sindaco e l'amministrazione comunale, ma perché noi siamo costantemente impegnati, così come non abbiamo bisogno di impegnare il sindaco e l'amministrazione comunale ad affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini, ma perché noi questa memoria ce l'abbiamo, ma noi ce l'abbiamo, non mi sembra che voi invece ce l'abbiate. E qui mi ricollego a quella che è stato l'ordine del giorno precedente su questo assalto alla CGIL, su tutto quello che è già stato detto e su cui non mi ripeto. Votatevela questa mozione, cioè voi avete bisogno di probabilmente ogni tanto di ricordarvi quella che è la memoria condivisa di quello che è successo in Italia. Noi non abbiamo bisogno, ma perché è insomma uno dei criteri fondanti proprio della politica del centrosinistra in Italia e finanche vogliamo dirlo del comunismo, che in Italia non ha mai rappresentato nessun tipo di forma di totalitarismo e anzi si è sempre espresso contro quelle che sono state le derive nel mondo, come dite voi, del comunismo a partire proprio dallo stalinismo. Quindi il voto per quanto riguarda il gruppo PD sarà contrario. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Rimbici, prego.
Io volevo aggiungere alcuni aspetti rispetto e condivido quello che la collega Mariano ha appena sottolineato. Io ho l'impressione che questa mozione che è stata fatta in questo momento sia un po' strumentale o comunque non ha il senso di esistere, perché avviene dopo un mese, a meno di un mese dai fatti di Roma e di Milano. E allora quello che è successo e tutto quello che ci è successo intorno. Allora dobbiamo scomodare la storia del Novecento per contestualizzare la situazione di oggi. Non va bene. Allora, come ha detto sostanzialmente prima la consigliera, la sua Costituzione esprime l'antifascismo e viene declinato in tutti i suoi articoli. Poi l'antifascismo è una condizione che va mantenuta quotidianamente da ognuno di noi, non è una cosa che soltanto lì è scritta. Quindi i comportamenti individuali nella vita pubblica devono corrispondere. Ecco, non abbiamo bisogno di altre sottolineature. Non si può sempre fare i riferimenti. Che senso ha fare riferimenti al 1900, a Molotov, quando il problema è l'amico fidanza esprime in modo chiaro su di un palco pubblicamente frasi che non è necessario così interpretare, o come il barone nero che mi dice tutto quello che ha espresso pubblicamente. Allora togliamo tutte queste situazioni qua, che sono veramente una brutta espressione, una brutta politica, una estremamente pericolosa. E poi allora andiamo a contestualizzare le cose. Lo ripeto, l'antifascismo è una condizione, e come la democrazia ogni giorno noi dobbiamo alimentarla. Queste sono le cose che noi volevamo ancora aggiungere rispetto a quello che i colleghi hanno espresso, e il nostro voto sarà chiaramente contrario.
Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Portera.
Noi siamo lontanissimi da Forza Italia, da Fratelli d'Italia e dal pensiero di Fratelli d'Italia, da certe prese di posizione di Fratelli d'Italia, anche espresse nel nostro Parlamento. Ciononostante, attenendoci a quello che è anche il suggerimento della collega consigliera Bressi, eppur prendendo atto, lo sappiamo benissimo, che è una mozione strumentale, come sono tantissime iniziative che vengono presentate qui nelle parti finali dei consigli comunali, non ci facciamo condizionare da quello che ci può essere dietro, no? Limitandoci a dire, quando Fratelli d'Italia, sia pur in modo strumentale, propone una cosa positiva, noi siamo d'accordo. La votazione che ci si propone attiene a questo semplice quesito, cioè impegna il sindaco e l'amministrazione comunale a esprimere la sua totale adesione morale e politica ai principi contenuti nella predetta risoluzione europea, contro ogni totalitarismo, e a trasmettere la mozione al Presidente del Consiglio. Ora è tutto quello che ne consegue, ma comunque questo qui è l'obiettivo centrale. Onestamente io non voglio mai entrare nella dinamica di i morti di un tipo, morti di un altro tipo, gli oppressi di un tipo, gli oppressi di un altro tipo. Quando ci sono delle vittime, quando ci sono degli oppressi, per me, io sono presente comunque sempre. E non voglio mai entrare nella discussione o nel pensiero, ma non deve neanche passare per la testa se sia opportuno politicamente oppure non politicamente aderire o non aderire. Questa è una risoluzione del Parlamento europeo che, pur con certe sbavature, ritengo sia condivisibile. Quindi, restando a questo punto e tralasciando tutte le strumentalizzazioni che so benissimo esserci, mi dedicherò a criticare ferocemente Fratelli d'Italia quando tradirà queste affermazioni che sta proponendo per tutti adesso. Credo che sia, non so se condivide anche Claudia, alla luce della discussione che c'è stata adesso. Votiamo a favore.
Siccome dici che in quest'Aula c'è stata una discussione, e quando tradirà Fratelli d'Italia ti ricordo che loro si sono astenuti prima, solo così per essere pistini, ecco.
Sarebbe stata, cioè astenerci avrebbe voluto dire giocare con una moneta diversa. Il nostro principio, se è una cosa positiva, una volta che Fratelli d'Italia propone una cosa positiva, io la condivido. Nel momento in cui tradirà e farà delle altre operazioni, io non sono d'accordo sulla loro estensione di prima, sono d'accordo su quello che propongono qua.
Ok. Concluso?
Dicevo, quello che sta dietro è noto a tutti. E non credo di andare fuori tema, non sono andato, credo, fuori tema neanche prima, perché quando parlavamo dell'ordine del giorno, secondo me era una conseguenza di un certo clima.
Ok. Se il consigliere Delio vuole replicare, ha diritto.
Grazie. Io chiaramente, essendo un democratico vero, accetto chiaramente tutti i pensieri di tutti e ci mancherebbe ancora, pur se con, diciamo, toni più o meno forti, è giusto che ognuno esprima il proprio pensiero, soprattutto nella casa del popolo. Volevo solo rispondere alla consigliera che il DDL Zan, che ho letto anch'io oggi pomeriggio, è stato affossato non da Fratelli d'Italia e dalla Lega, ma dai vostri, perché Fratelli d'Italia soprattutto è stata coerente dall'inizio. Quindi, visto che lei ha parlato di DDL Zan, forse vada a vedersi i voti che sono segreti, chieda ai vostri, quali che hanno tradito, 18 dei vostri. Quindi, Fratelli d'Italia è stato coerente dall'inizio alla fine, anche perché esistono già delle leggi a non votarlo, certo, nel senso che non è stato Fratelli d'Italia, cioè il voto di Fratelli d'Italia era già chiaro prima in commissione. Intolleranza e razzismo, le leggi esistono già in Italia. Per cui probabilmente era come era stato redatto che non andava bene, e questo è stato quello che probabilmente ha fatto pensare ad alcuni, magari più vicini alla Chiesa piuttosto che non, di non votare. La Lega aveva solo chiesto, e non è Fratelli d'Italia, ma è la Lega che aveva chiesto di votare a scrutinio segreto. Quindi Fratelli d'Italia non vedo cosa c'entri. Detto questo, ha anche detto, e mi dispiace che io l'ho scritto e quindi registrato, che coloro che hanno redatto la risoluzione che ha letto e che io ho scritto, che ho preso perché quella europea, bisognerebbe che studiassero la storia. Farò presente a chi ha redatto quello che lei ha detto questa cosa qui e che deve studiare un po' la storia. Per quanto riguarda invece il consigliere Limbici, ce li facciamo a Molotov, anche perché prima qualcun altro, non certo di centrodestra, comunque della maggioranza, si è riferito a fatti successi a 100 anni fa. Quindi se il consigliere che adesso non c'è, che è portolese, si riferisce a cose successe 100 anni fa, io posso anche riferirmi a cose successe 70 anni fa. Giusto perché siano chiare le cose, non è che facciamo le cose tanto a caso e non ci facciamo attenzione. Quindi noi prendiamo atto di tutto quello che hanno detto i nostri colleghi
in Consiglio Comunale, prendiamo atto che il PD è la nostra Savigliano e quindi la maggioranza voterà contro tutti i totalitarismi e quindi contro tutti i crimini compiuti anche dal comunismo, e quindi i cittadini sapranno qual è la vera natura di ognuno di noi e faranno le loro scelte. Grazie.
Bene, mettiamo in votazione la mozione. Chi è favorevole? Ocelli, Delio, Giorgis e Portera. Chi è contrario? Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Il consiglio è terminato. Buona serata a tutti.